dovrà essere costretto insieme a tutti noi a cambiare, ad aggiornare, a rimodulare, a riformulare alcuni dei tormentoni che hanno reso grande questa trasmissione che oggi vi ha accompagnato nelle ultime tre ore di mercato e che adesso nella prossima mezz'ora vivrà insieme a voi quello che può essere in un certo senso un primo bilancio, ovviamente è assolutamente parziale, considerando che ad esempio mancano ancora più di tre ore e mezzo alla fine del mercato inglese, che se quello italiano in un certo senso ha dato il meglio di sé prima dell'ultimo giorno, per quanto riguarda invece il mercato inglese è successo tutto il contrario di tutto, con il Tottenham grande protagonista, con le uscite che abbiamo anche ricordato, oltre al doppio colpo in ingresso dalla Juventus, Van de Beek all'Everton che ha un nuovo manager in Frankie Lampard. Ci sono ancora alcune situazioni da seguire, penso ad esempio a quella di Lingard, penso evidentemente a quella anche di Pierre-Emerick Aubameyang, insomma tutta una serie di questioni che ovviamente a mercato assolutamente aperto restano ancora in attesa di definizione. C'è un sì sullo sfondo che non è di Stefano Carlesi, non è di Marco Tonelli, non è di Niccolò Ceccarini e quindi è di Raimondo De Magistris. Ben ritrovato Rai.
Sono tornato, cari ragazzi, dicevo sì perché aspettiamo ancora l'ufficialità di Aaron Ramsey, ad esempio il nuovo centrocampista dei Glasgow Rangers. Anche in Scozia, come in Inghilterra, il mercato chiude alle 24. Ramsey ha superato anche le visite mediche e quindi di fatto manca il solo comunicato ufficiale, ma insomma adesso in Inghilterra, in Spagna aspettiamoci davvero tante ufficialità. L'ultimo contratto depositato, l'avete detto, quello di giovane Cabral, a 20 secondi dalla fine, poco prima quello di Pandev, ma insomma in Inghilterra il grande colpo dell'Everton Donny van de Beek, e ne aspettiamo ancora altri. L'Elche che ha riportato in Europa, in Spagna, un ex conoscenza della Roma come Ezequiel Pons, l'argentino, e che tiene a Vie Pastore, che è stato anche obiettivo di una Salernitana assolutamente scatenata in quest'ultimo giorno di mercato.
A proposito di ufficialità, è ufficiale Fabrizio Ferrari collegato qui a TMV Radio. Ciao Fabrizio.
Ciao Fabri.
Ciao, grazie.
Buonasera e ben trovato.
Allora, grazie. Caro Fabrizio, innanzitutto riflessione generale e complessiva, un mercato di gennaio che per quanto riguarda la Serie A, come qualità e quantità di colpi e anche come denaro investito dai club è andato un po' al di là delle più rosee aspettative, no?
Ma assolutamente sì, direi che nessuno si aspettava un mercato così scoppiettante, invece la Juventus è partita molto forte con l'acquisto di Vlahovic e poi con le cessioni di Bentancur e Kulusevski, insomma ha creato uno scompiglio importante. Non dimentichiamo comunque l'Inter con Gosens, che comunque si è rafforzata in un punto insomma che era piuttosto complesso, con il problema di Perisic del rinnovo di contratto, il Torino con Ricci, la stessa Juventus ancora con Gatti, Nandes, insomma ne sto dimenticando tantissime, quindi direi che è stato un mercato piuttosto intenso rispetto a quello che ci potevamo aspettare.
Ecco Fabri, ci siamo sentiti proprio nella giornata di ieri quando il Torino stava per prendere Gatti, no? Era parecchio avanti, insomma anche Guido Angelozzi dava la sensazione che questa operazione si potesse chiudere in un momento, cioè veramente in pochi minuti. Poi è successo che si è inserita la Juventus. Che operazione è stata questa secondo te di Gatti alla Juve?
Beh, guarda, il giocatore è veramente molto forte, io l'ho visto giocare moltissime volte ed è un giocatore che in Serie B ha uno strapotere fisico veramente impressionante. È un giocatore di grande prospettiva, in un'evoluzione costante e continua negli ultimi due anni. È chiaro che è un po', fra virgolette, una scommessa importante della Juventus, che comunque ha un livello di calciatori molto forte e che scommette su un giocatore che ha espresso già in Serie B un potenziale veramente importante. Vediamo cosa succede nel futuro, ma sono molto, ma molto contento che la Juventus possa pescare un giocatore dalla Serie B. Mi fa veramente piacere.
Fabrizio, ciao, buonasera, ben trovato. Ti chiedo, quale colpo ti ha sorpreso di più in quest'ultimo giorno di mercato? Perché insomma qualche sorpresa c'è stata tra quelli definiti come giovane Cabral, come Goran Pandev che va al Parma, e tra quelli non definiti, perché penso alla Sampdoria, al Cagliari, insomma da questi club ci si aspettava qualcosa. Lorenzo Lucca, ieri sera era conclusa questa trattativa.
Sì, direi che quella di Lucca è un po' la sorpresa maggiore, perché sinceramente da ieri sera sembrava che le cose si muovessero nella direzione della cessione e invece poi alla fine non è successo niente, ma sono cose che inevitabilmente nel mercato di gennaio possono capitare. Le tempistiche poi a un giorno dalla fine del mercato sono sempre complesse. Adesso mi sembra che comunque il Pisa abbia concluso il trasferimento di Puskas.
Sì,
comunque
sì,
sì, si è rinforzata anche sul lato della prima punta.
Sì, già aveva preso Torregrossa poi oltretutto.
E già aveva Torregrossa. Sì, vabbè, è chiaro che il Pisa a questo punto era inevitabile che dovesse fare qualcosa di importante davanti per provare a mantenere la testa del campionato.
Fabri, ti porto un attimo anche sul mercato internazionale, perché grande protagonista anche economicamente e finanziariamente di questi ultimi mesi è stato ed è il Newcastle. Però ti chiedo che pensi anche della decisione di Bruno Guimarães di intanto provare a salvarsi con il Newcastle, perché poi anche lo sviluppo della sua carriera inevitabilmente passa da cosa riusciranno a fare a St. James's Park da qui alla fine della stagione.
Guarda, il Newcastle è chiaramente the new sensation nel campionato inglese, quindi sembra che tutti debbano andare al Newcastle e poi non ci va nessuno al Newcastle. Quindi è chiaro che è complicatissimo il mercato che deve fare una squadra che è in grave difficoltà di classifica, pur avendo moltissimi soldi. Perché poi sembra un po' uno sparare a caraccio sia i nomi che i trasferimenti che vengono fatti. Sinceramente, credo che sia corretto mantenere una certa identità della squadra e provare a salvarsi il prima possibile, capito? Poi dopo, che dire.
Senti,
non saprei. Non è un mercato dove io lavoro in modo costante, quindi effettivamente le dinamiche giornaliere del club che cerca di fare operazioni sono sempre molto diverse da mercato a mercato.
Invece ti chiedo di Lamantia, hai pensato che potesse muoversi qualcosa fino all'ultimo oppure no?
Ma sai, allora sì, nel senso che comunque le telefonate erano arrivate e sono arrivate da molte squadre. No, perché l'Empoli ha sempre ribadito che il giocatore era un perno importante della squadra e onestamente non ha mai ceduto alle lusinghe delle squadre di Serie B che hanno chiamato. Quindi onestamente le trattative si sono sempre arenate abbastanza all'inizio, perché non c'è mai stata la possibilità di fare dei numeri, perché l'Empoli è sempre stata piuttosto rigida nell'idea di accettare eventualmente un'offerta veramente solo importante, altrimenti il giocatore era necessario nel progetto Empoli.
Ho una domanda, anzi innanzitutto una curiosità per Fabrizio, perché stamattina gli ho mandato un messaggio su Providence chiedendogli della possibilità di andare in Serie B, alla Ternana me l'ha smentita, poi c'è stata una trattativa con l'Estoril ma non so se è andata a buon fine, lui che è proprietà a Roma, giusto?
Sì, dovrebbe essere andata a buon fine, te lo dico fra un'ora. Che vi devo dire, ragazzi? Cioè, questa è una scoop in diretta, poi ve lo dico. Questo è la verità, non so cosa dire.
Potrebbe andare a buon fine, quindi usiamo il condizionale.
Potrebbe andare a buon fine, dai. Sì.
E poi ti chiedo del mercato francese del Lille, anzi. Di Botman, di Renato Sanchez, perché è un mercato questo che tu conosci molto bene.
Guarda, ti interrompo subito, ma era impossibile fare questa operazione a gennaio con il Lille, che non avrebbe avuto il tempo di andare a cercare dei talenti giovani che costassero poco nel mercato di gennaio. È chiaro che adesso il Lille si muoverà da qui a giugno per prendere dei nuovi Botman, i nuovi Koné, i nuovi Renato Sanchez e dopo li potrà vendere questi giocatori qui, per poter poi dopo ripartire con un nuovo progetto. Adesso era obiettivamente veramente complesso andare a comprare e convincere il Lille a liberarsi di tutti i giocatori,
anche perché ricordiamolo, sono in Champions, sono agli ottavi di Champions League loro.
Infatti cioè, sembra quasi che il Lille fosse insomma una bottega da cui comprare in ogni modo. Insomma, è comunque una squadra con un grande rispetto che comunque ha un livello di calcio piuttosto importante, quindi non necessariamente deve vendere. Vende perché è giusto che venda il giocatore ad un prezzo importante, ad un club molto più importante di loro, ma deve comunque premunirsi nella ricerca dei nuovi talenti.
Fabrizio,
il mercato di gennaio non aiuta per niente in questo senso.
Fabrizio, ci eravamo sentiti un mese esatto fa, il 30 dicembre, quando ancora non si sapeva niente del futuro della Salernitana e quindi ci raccontavi anche, come dire, del dialogo costante che avevi con Koulibaly per cercare di capire un po' anche quello che sarebbe successo da un punto di vista societario. La Salernitana è viva e vegeta, c'è una nuova società, c'è un dirigente come Sabatini, c'è stato un mercato con chiaramente poco tempo a disposizione, però ti chiedo se almeno da questo punto di vista Koulibaly e contestualmente tutto il gruppo possono vivere con un pizzico di entusiasmo e di speranza in più anche questa seconda parte di stagione?
Ma io credo che il mercato, il cambio di proprietà e di direzione dovesse inevitabilmente provare a creare questo tipo di entusiasmo, no?
Certo.
Ho fatto anche proprio per questo e quindi credo che sia inevitabile che questa nuova linfa da nuovi giocatori debba creare almeno all'inizio entusiasmo, poi sarà il campo a dire se questi nuovi acquisti potranno essere effettivamente funzionali al progetto. Lo spero per loro e spero che la Salernitana possa raggiungere dei risultati migliori anche per la Koulibaly, Mamadou, perché si merita una squadra importante, ecco.
Caro Fabio, devi sapere che qui, in questa sessione invernale del mercato, è nato un tormentone, perché io spesso e volentieri parlavo di questa trattativa che il Napoli stava facendo,
lavorando su Tuan,
esatto, e questo è diventato, diciamo, una sorta di tormentone che tutte le volte quando stavo per dare una notizia, no, in realtà non l'hai data in quel momento perché stavi lavorando su Tuan Zebe. Visto che Tuan Zebe alla fine è arrivato al Napoli, ecco, ti chiedo, a parte le battute e gli scherzi, ma secondo te potrebbe restare anche oltre la scadenza del prestito?
Non te lo so dire in questo momento, è un prestito secco. Dovremo parlarne in futuro, ne parlerà la famiglia di Axel, ne parleranno i due club e poi sarà loro provare a trovare un accordo. Vediamo, insomma. Adesso onestamente non mi sento di fare una previsione e comunque intanto vediamo come fa Axel da qui alla fine, poi dopo discuteremo.
Certo.
In chiusura, Fabrizio, ti chiedo, escludo la Juve perché ha fatto davvero una gara a parte in questo mese di gennaio, qual è stata la tua regina di questo mercato in Italia?
Guarda, dopo tutta la confusione che si è creata in questi giorni, dove io dovevo fare i fatti miei e non pensare al mercato degli altri, non so nemmeno effettivamente tutte le operazioni che sono state fatte. Però onestamente, cioè, la Juve ovviamente dice per clamoroso distacco su tutte le altre, ma sì, era quasi inevitabile che dovesse rifondare il gruppo e direi che l'ho fatto veramente in modo strepitoso. Se poi devo dire un'operazione che mi è piaciuta, non posso che dire che Gosens secondo me è una bella operazione, come per esempio Ricci al Torino, che per me è un giocatore veramente molto bravo.
Fabri, grazie mille come sempre, alla prossima.
Ciao Fabri, grazie a te,
alla prossima.
Ciao.